Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
Il 13 dicembre, buona domenica da Federico Taddia
e Matteo Bussola.
Eccoci qua, i Padri Eterni, finalmente di nuovo insieme.
Sono tornato, Fede, sono tornato adesso, visto tutti gli spostamenti vietati dai vari DPCM, nel dubbio mi fermerò fino a Natale.
Hai la faccia stanca, ma perché è la notte di Santa Lucia, quindi...
Ma infatti le mie figlie un po' ti odiano oggi, ci odiano perché oggi è la giornata di Santa Lucia, stanotte sono arrivati i regali, abbiamo naturalmente predisposto come ogni anno il caffè e i biscotti per Santa Lucia, le carote per l'asinello, insomma.
Ma l'hai bevuto tu il caffè, in verità?
come sempre.
Sì, una settimana, sai che è una settimana particolare, c'è stata la morte di Paolo Rossi, grande campione, mi ha fatto riflettere tanto, perché ci ho pensato ed è stato forse il mio momento, il primo momento di una festa collettiva insieme a mio padre. Io avevo 10 anni, quindi comunque un bambino, però ricordo proprio che si esultava per... nello stesso momento per la stessa cosa, quindi mi ha fatto molto riflettere questo fatto, un viaggio nel tempo come per tanti della nostra generazione.
È stato un grande momento di unità familiare e anche di unità nazionale. Ricordo perfettamente quei mondiali e i 3 gol che Paolo fece al Brasile, insomma fanno parte di una memoria collettiva e condivisa meravigliosa.
Convince anche mio padre a portarmi in giro con la bandiera tricolore a bordo di un Ritmo.
Immagine meravigliosa.
Sì. I Padri Eterni, come sempre, radio24.it, il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast. Padri Eterni è radio24.it se volete scriverci, oppure ci trovate nella nostra pagina di Facebook.
Giungla, giungla, che vita assurda, sempre correre o farmi mangiare, anche oggi per i predatori sarà una giornata di festa.
Questa puntata, tornando a scuola, come facciamo insomma da qualche settimana, vi ricordo anche che poi in chiusura di puntata avremo gli Open Day di Radio 24 insieme a Maria Piera Ceci. Vi stiamo raccontando le scuole superiori in vista della scelta, delle iscrizioni che ci saranno poi a gennaio. Ma parliamo di scuola, lo facciamo con la didattica a distanza. Abbiamo intervistato Anita qualche settimana fa, che ci ha raccontato della sua protesta, no? Del seguire le lezioni e da questo banco davanti alla sua scuola, per esserci comunque presente ma a distante. Insieme a lei aveva coinvolto anche una compagna, Lisa. Beh, questa settimana ha fatto notizia che un papà e professore ha deciso di fare le lezioni a distanza ma in presenza. Comunque anche lui è in strada, anche lui insieme a Lisa, che è la figlia, per fare lezione ai suoi studenti. Si chiama Stefano Rogliatti, ovviamente di Torino, ovviamente perché appunto Anita ci aveva raccontato della sua avventura proprio da un istituto torinese, ed è qua con noi. Ciao Stefano, buona domenica.
Ciao a voi, buona domenica.
Ciao Stefano, benvenuto.
Allora Stefano, questa scelta di fare lezione ai tuoi studenti appunto dalla strada è stata più una scelta da professore o da papà?
Allora, la scelta di fare lezione è più da professore, nel senso che mi sembrava corretto incominciare a tenere accesi anche il settore sulla scuola superiore, che purtroppo se ne parla veramente poco. Si parla più sulle medie, perché ovviamente Lisa, Anita e Maya hanno fatto una cosa straordinaria, sia per l'età che per la scelta di protesta, che è una protesta appunto simbolica, gestita in modo proprio carino, perché loro al mattino partono, si mettono davanti alla scuola con il loro banchetto a distanza, con le mascherine, e simbolicamente fanno lezione davanti alla propria scuola, quindi già quello è motivo di orgoglio di papà, e anche come insegnante, perché avessi avuto delle studentesse così mi sei sentito orgoglioso, perché è una protesta davvero semplice ma efficace. Infatti abbiamo visto fin dove sono arrivate e questo mi ha fatto piacere. E poi dopo un mese che seguo la mia piccola Lisa di 12 anni tutte le mattine al freddo, mi sono incominciato a domandare: ma e noi corpo insegnanti cosa facciamo, come ci poniamo nei confronti di questi studenti, soprattutto di questo futuro, no? Il nostro futuro, il nostro, no, cioè quelli che potranno prendere le redini del governo, no? Le redini della loro vita, ma anche chissà, magari qualcuno di loro, qualche nostro studente diventerà responsabile di qualcosa, e avere questa, come dire, coraggio di poter dire, di poter manifestare la propria opinione, la propria contraddizione a alcune scelte, in modo però ovviamente del tutto pacifico, mi ha convinto di accompagnare Elisa, Anita, Maya e tutti gli studenti che sono in piazza, mi sono unito a loro.
Stefano, senti, loro... tu giustamente dici, no, che noi non diciamo no a priori alla didattica a distanza, non inteso come classe insegnante, può essere una parte dell'insegnamento, ma non un'alternativa alle lezioni in presenza, no? Senza contare che anche i professori devono un po' imparare questo nuovo metodo che nessuno vi ha insegnato. Proseguendo la provocazione di Federico, ti chiedo... in quale dei due ruoli la DAD ti mette più in difficoltà, se lo fa, come padre o come insegnante?
Bella domanda, eh? Vuoi più bene a papà o mamma? Nel senso che come insegnante è complicato, nel senso che è molto difficile, come dicevi appunto tu, noi non siamo formati per poter insegnare in modo così univoco, no? Perché ormai noi siamo da quasi un mese, che a parte tutta la parte precedente del lockdown della scorsa primavera, che ci siamo messi pancia a terra e ci siamo dedicati, e non abbiamo fatto altro che stare vicino ai nostri studenti in qualsiasi modo potevamo. Però speravamo appunto che col tempo un pochino ci fosse più organizzazione. E cosa manca davvero è una organizzazione lungimirante, no? Cioè c'è stato tempo, nel senso che comunque...
No, ma infatti l'organizzazione, la formazione, tutto. Invece da papà come la stai vivendo?
No, da papà, come dicevo prima, in modo molto orgoglioso, ma anche complicato, perché io e Elisa abitiamo in una casa, come dire, con il nostro wifi, con i nostri computer, insomma Elisa è una bambina, tra virgolette, fortunata, no? Però ci rendiamo anche conto che non è tanto la nostra difficoltà che è quella di stare magari io in bagno perché urlo con i miei studenti, e Elisa invece nella sua camera, perché noi abbiamo una casa senza porte e l'unica porta è quella del bagno, e quindi devo per forza essere io a lasciare a Elisa la possibilità di stare più tranquilla, perché Elisa fa le prime due ore ma poi si torna a casa, cioè si continua a studiare, e quindi quando siamo a casa la difficoltà, che mi sembra banale però c'è, è quella proprio di un luogo idoneo.
La convivenza. Idoneo, cioè... Però l'immagine del professore che fa lezione dal bagno, direi che potremmo chiudere su questa cosa.
Sì, ma non seduto...
No, ma non entriamo nei dettagli.
No.
Stefano,
non medito.
Stefano, grazie davvero per la tua testimonianza e insomma complimenti per questa scelta di padre e figli, appunto, che amano la scuola e lo dimostrano in questo modo.
Il segnale è quello, amare la scuola e amare il proprio lavoro e farlo con passione. E poi farci aiutare l'aiuto è fondamentale da parte del governo, perché non possono lasciarci soli.
Ciao Stefano, grazie, buona domenica.
A voi, grazie, buona domenica.
Il traffico poi ancora qua con i Padri Eterni.
Tutti mercoledì a 2 di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Padri Eterni.
Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. Young girl, by shades go down, it's in her hair.
il prossimo tema è un tema che spesso abbiamo affrontato qui ai Padri Eterni, Matteo, che è quello dell'educazione, no? La parità di genere e differenza anche, no? Nell'essere padri di figli o di figlie, insomma spesso ci confrontiamo. Appunto, la mia esperienza, ho due figli maschi, tu hai tre figlie femmine, quindi è veramente differenze che si vedono, anche se si cerca di declinarle in modi diversi, però poi si è portati un po' per cultura, un po' per abitudine, un po' anche perché insomma a volte sono, certo, anche esigenze diverse, ci si sposta da un punto di vista ad un altro.
No, è un tema, devo dire, che come ben sai mi sta particolarmente a cuore, anche perché noi stessi, noi che ci consideriamo o cerchiamo di essere dei padri illuminati o presenti o attenti, spesso nostro malgrado abbiamo introiettato dei modelli, diciamo così, culturali, patriarcali, di cui noi stessi non ci rendiamo conto. Quindi ben venga che si parli di queste tematiche il più a lungo e il più efficacemente possibile.
E ne parliamo con un bel libro che tra l'altro ha una parola chiave nel suo titolo, che è Padri e figlie, allenarsi alla parità di genere, che questa parola allenarsi è proprio la chiave di questo testo. L'ha scritto Girolamo Grammatico, che è un life coach umanista, adesso ci facciamo raccontare da lui che fa, ma soprattutto è una persona che ormai da anni ragiona tantissimo sui temi della genitorialità e in particolare allena i padri ad essere padri consapevoli. Ciao Girolamo, grazie per essere con noi, buona domenica.
Ciao a tutti, buona domenica, grazie a voi.
Benvenuto Girolamo.
Allora, intanto, cosa fa un life coach umanista?
Un life coach, appunto come dice la parola, è un allenatore, nel mio caso umanista, perché attraverso lo studio e l'allenamento delle virtù cerchiamo di risolvere i problemi. Che significa? Invece di puntare sul problema, puntiamo sulle risorse, le risorse che abbiamo tutti, risorse innate, risorse appunto come l'umiltà, la gratitudine, il coraggio, la saggezza. Allora, potenziando queste virtù nelle relazioni, nel contesto, nella propria vita, nell'esame dell'interiorità di ognuno di noi, cerchiamo di trascinare le soluzioni verso di noi.
Padri e figli, allenarsi alla parità di genere, edito da Ultra, la collana Bar Papà. Insomma, questa parola allenarsi è bella, è determinante. Cosa vuol dire per te allenarsi alla parità di genere?
Ma per fare un esempio, no? Un esempio proprio banale, cioè riconoscere veramente alcuni meccanismi tutti i giorni che abbiamo automatizzato, allora in quel modo, riconoscendoli, mi alleno a distaccarmene e a sostituirli con abitudini positive. Faccio sempre un esempio, uno mio personale, no? Io pratico arti marziali, sono meridionale, sono bianco, cisgender, quindi sono proprio il cliché del padre protettivo. Ecco, allora quando mi preoccupo per mia figlia, mi chiedo se la mia preoccupazione è dovuta a un retaggio, a uno stereotipo, o invece è perché stiamo rischiando qualcosa. Il più delle volte sono preoccupazioni dettate proprio da automatismi, da gerarchie di genere. Io sono maschio, lei è femmina, ci sono delle differenze che credo siano tradizionali e non lo sono. Oppure quello che dico ai miei amici, il catcalling, no? Noi abbiamo, perché la tipica tipico abbordare le ragazze per strada con un fischio, con un ciao bella. Ecco, molti di noi pensano che sia normale, sia divertente, non c'è nulla di male, no? Ecco, iniziare a riconoscere che è un atteggiamento molesto, perché non si basa su una relazione, su una conoscenza, si basa sull'oggettivazione sessuale della donna. Ecco, allenarsi a riconoscere questo atteggiamento per strada e riconoscerlo come sbagliato e a commentarlo, discuterne, fare gruppo su questo, è un allenamento che ci porta a modificare le vecchie abitudini, trasformandole in nuove.
Girolamo, senti, guarda, allora i pregiudizi, no? Comunque i cliché culturali sulle donne, sulle femmine, sulle bambine li conosciamo un po' tutti, no? Le bambine devono preferire il colore rosa, devono essere più graziose, devono essere educate a anche una certa vanità, a differenza dei maschi, no? Devono essere più composte. Però uno dei pregi del tuo libro, devo dire che in questo allenamento alla parità di genere tu mostri l'utilità di questo allenamento in entrambi i casi, perché la liberazione, tra virgolette, delle bambine dagli stereotipi aiuta anche i maschi a uscire da altrettanti stereotipi che riguardano anche loro stessi. I bambini devono essere coraggiosi, non possono piangere, quindi in realtà è un'analisi a tutto tondo. Non a caso tu sottolinei che il tuo libro è sia per i padri di figli che per i padri di figlie.
Sì, perché veramente noi abbiamo un'idea di mascolinità che ci incornicia in una piccola parte di ciò che possiamo essere. Gli esseri umani, sia uomini che donne, sono molto di più di queste etichette che noi ci raccontiamo. La forza e il coraggio attengono sia agli uomini che alle donne. La tenerezza, la dolcezza e l'empatia attengono a tutti. C'è uno studio interessante sull'empatia, bellissimo, che continua a insistere sul fatto che è innata nell'uomo. Molti di noi credono che invece sia nell'umanità è nata, sia invece un talento che alcuni hanno e altri no. Non è vero, è la nostra società che è altamente competitiva, perché è maschilista competitiva. E allora cosa fa? Amplifica questa potenzialità della competizione, e quindi l'altra, quella dell'empatia, che non può coesistere, empatia e competizione non possono coesistere, si disabitua, l'alleniamo in negativo. E quindi è una gran fatica essere empatici. Alcuni lo sono, sembrano quasi talenti naturali, e altri no. Non è vero, lo siamo tutti, uomini e donne. Allora, allenare i maschi all'empatia scardina questo pregiudizio, rinnova il maschile.
Girolamo, tu sei padre di un maschietto e di una femminuccia. Come ti differenzi nelle tue azioni? Cioè, sei un padre uguale con loro due?
Allora, ci sono due ordini di fattori. Il primo è che loro sono due persone diverse, davvero diverse, ed è bellissimo vivere questa diversità. L'altro invece è la bellezza, appunto, che mi dà l'allenamento alla parità. Cioè, se un'attività, un'esperienza non è interscambiabile, cioè non è per uomo e per donna, significa che io la sto guardando con gli occhi della gerarchia di genere. Cioè, non c'è nulla che mio figlio non possa fare e mia figlia non possa fare. Se c'è qualcosa che non possono farlo è o per motivi d'età o per motivi di rischio, ma non sono interscambiabili. E questo mi aiuta nella gestione dei loro talenti e della loro persona. Però l'altro tema fondamentale è la comunicazione empatica. Ci tengo tanto. Cioè, noi cerchiamo a casa di gestire i conflitti con la comunicazione empatica di Rosenberg. Cioè, che significa? Attraverso l'analisi dei nostri sentimenti cerchiamo di far emergere in tutti i bisogni che abbiamo, e ci accorgiamo che anche se abbiamo bisogni diversi in una situazione, però quel bisogno io lo riconosco perché ce l'ho anch'io in altri momenti, certo. E viceversa,
certo.
E lì troviamo la soluzione.
Girolamo, senti, che importanza ha il linguaggio, l'uso del linguaggio? Cioè, perché è importante, per esempio, no, per quanto ad alcuni possa apparire quasi una forzatura, no, a volte addirittura la buttano in burletta, perché è importante usare parole come assessora, avvocata, architetta, che sono peraltro parole che appartengono legittimamente alla lingua italiana?
Mm-hmm. Guarda, noi abbiamo una grande tradizione filosofica che però noi facciamo finta di non avere quando ci fa comodo. Wittgenstein diceva che i confini del mio mondo sono i confini del mio linguaggio. Già questa frase ci spiega che più parole io conosco e declino, più il mio mondo si allarga. Zagrebski dice, parlando di democrazia, ma poi si può esportare in tutti gli ambiti, poche parole, poche idee. Quindi significa che se io ho poche parole nel mio vocabolario sono manipolabile, perché chi ne ha di più mi può descrivere la realtà. Allora, declinare le parole al femminile non è un vezzo, ma è semplicemente un aumentare le possibilità, le categorie interpretative della realtà. Significa includere metà della popolazione, certo. Significa crescere, migliorare.
E noi padri abbiamo naturalmente un grande ruolo nell'addestrare i nostri figli all'uso corretto di queste parole.
Grazie davvero, Girolamo. GirolamoGrammatico.com per tutte le informazioni. Padri e figlie, allenarsi alla parità di genere. Editore Ultra, collana Bar Papà. Grazie per essere stato con noi. Ciao e buona domenica.
Grazie.
Ciao,
a
Girolamo.
Voi, buona domenica.
Noi ci fermiamo, il meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Scrivo una canzone, ratta, e mentre soffia altrove controvento gira il mondo, è folle, avessi le parole, ratta, ti direi mille cose, imparo io da te se mille storie, vittoria.
Ancora buona Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito. Ci sta accompagnando questa voce, la vincitrice di X Factor Casa di Lego, che sembra un regalo di Natale, in verità no, è proprio un nome d'arte, ma ci sembravano appunto le note migliori per annunciare il prossimo ospite, dove i regali di Natale non solo c'entrano in pieno. Con noi Alessandro Cattelan, ciao Alessandro.
Ciao ragazzi.
Ciao Alessandro.
Buona domenica, molto bene, grazie.
Grazie a voi.
Alessandro Cattelan, convocato in quanto padre, in quanto autore di un libro che ha scritto di fatto insieme alla figlia, adesso capiremo quanto c'entra la figlia, intitolato Emma libera tutti, edito da Gallucci con delle bellissime illustrazioni di Chiara Nocentini, che è autrice per la RAI, per Favole Animate, ha lavorato tanto con l'Albero Azzurro e veramente ha fatto un ottimo lavoro. Alessandro, chi è questa Emma libera tutti?
Allora, Emma è una delle protagoniste, anzi è la protagonista di una serie di storie che da qualche anno mia figlia più grande, mia figlia Nina, ha iniziato a scrivere, ha iniziato più che altro, è partita a disegnare più che scrivendo, perché quando ha cominciato con questa saga di Emma non sapeva ancora proprio di fatto scrivere le parole, no? Quindi prendeva questi fogli a quattro, li piegava in due, li metteva uno dentro l'altro fino a comporre un libro, divideva come vedeva probabilmente fare le pagine per scene e poi faceva dei disegnini dove c'era questa Emma che faceva un sacco di cose, aveva tutte le sue avventure. E la maggior parte di queste avventure erano quelle di una bambina di 4 anni e mezzo, 5, quindi un po' strampalate, tutto quanto, finché poi un giorno però me ne ha raccontata una e mi ha fatto leggere una di queste storie che lei aveva fatto, che aveva una trama, aveva un senso, aveva una bella idea di partenza, aveva un... Poi insomma, voi sapete, Matteo sa benissimo quanto è complicato scrivere storie, no? Cioè quanto è complicato scrivere una storia che abbia un capo, una coda, un momento di dramma, una soluzione, cioè tutti quegli ingredienti che poi rendono belle le storie in generale e poi le favole per i bambini. E mi ha molto colpito e per gioco, senza neanche pensare ancora al libro, gli ho detto, cavolo, questa però finiamola bene, troviamo una chiusura giusta, l'ho un po' aiutata a chiuderla. E poi a più o meno quest'estate ci è venuto in mente che saremmo stati in tempo per Natale per farne un libro e soprattutto per farne un libro che facesse del bene, perché poi la cosa importante per me è il legame con mia figlia nell'aver fatto questo gioco insieme. La cosa poi importante per tutti è che l'intero ricavato andrà all'associazione CAF, quindi alle famiglie in difficoltà e ai loro figli. Stiamo investendo questi soldi per permettere ai figli di queste famiglie di poter continuare ad andare a scuola senza perdersi niente in questo periodo che è un po' ovviamente complicato per tutti, dove ogni cosa richiede uno sforzo maggiore e non tutti se lo possono permettere, quindi aiutiamo queste famiglie.
Alessandro, senti, a parte che la missione di salvare le feste che viene descritta nel libro mai come oggi è attualissima, sì, improvvisamente, ma tu hai lavorato i lavori con alcuni fra i più grandi professionisti italiani a tutti i livelli, tu stesso lo sei naturalmente, com'è stato invece lavorare insieme a tua figlia?
Beh, non è stato un lavoro di base, no? Cioè, è stato, poteva essere un giorno in cui avremmo giocato col pongo, un giorno in cui avremmo giocato con i videogame, un giorno in cui sarei stato lì a giocare con la casa di Lego, come il pezzo che avete messo prima. Quel giorno semplicemente abbiamo scritto una storia, cioè lei ha scritto una storia e poi ci siamo divertiti insieme a finirla. Quindi non è mai stato per me un lavoro, però sono contento che sia diventato un oggetto che comunque rimane, perché poi, di nuovo, lo sapete meglio di me, i libri sono una cosa che rimangono per sempre, no? Quindi aver stampato, certo, quella cosa su carta è un bellissimo ricordo per la mia famiglia, è come aver fatto una bella foto e averla messa in un bel quadro, averla appesa a casa e poi siamo contenti, proprio, che sia stata una cosa importante per gli altri.
È proprio così. Senti Alessandro, io questa domanda te la devo fare. Tu giovedì sera hai fatto l'ultima puntata di X Factor, hai annunciato il tuo addio a questa lunghissima avventura. Tua figlia Nina ha saputo questa cosa dalla TV o prima ne avevate parlato in famiglia? Insomma, è stata una sorpresa o una scelta lungamente ponderata?
Ma guarda, le mie figlie, soprattutto quello che faccio in televisione, se lo filano poco, devo dire la verità. Giusto quest'anno avevano un po' iniziato a buttare un occhio a X Factor perché gli piaceva molto Blind e quindi mi facevano cantare, ogni mattina andando a scuola mi fanno mettere la canzone di Blind e di Comunque Martina, di My Drama, cioè si erano un po' appassionati ai cantanti, però non è che gliene freghi molto di quell'aspetto, quindi gliel'avevo raccontato prima, mi avevano chiesto come mai, gli avevo detto che ogni cosa ha una fine, no? È un po' come voi quando finirete le elementari, finirete un pezzo per aprirne un altro, e io farò la stessa cosa, e nella vita si continua a far così, no? Se sei fortunato continui a chiudere pagine e aprirne altre, no? Però sì, devo dire che non è stato un grosso trauma per loro.
No, tra l'altro stavo pensando, 10 anni, hai contato le puntate?
Guarda, sono 12 l'anno, sono 120 puntate.
Quindi
magari un anno c'è stato uno speciale in più, un anno una puntata in meno, però sì, diciamo 120
giovedì in cui noi padri eravamo messi tra parentesi, cioè per i miei figli, cioè mi devi 120 giovedì sera, sì, dove i padri non esistevano.
Che ha unito un po',
no,
cioè,
bravo, infatti,
a mettere sullo stesso divano padri e figli, madri e figli, insomma è una cosa che ha fatto, però sì, effettivamente è un'epoca lunga. Io mi rendo, cioè la cosa che ho provato a comunicare, poi ovviamente c'era un po' d'emozione, non mi ricordo neanche sinceramente cosa ho detto, però la cosa che provavo a comunicare è che chi se ne frega di finire X Factor, il mio blocco emotivo era che stavo finendo un'epoca. Non è un programmi ce ne sono 2000, smetti di farne uno, ne farai un altro, eccetera, però ho vissuto 10 anni con queste persone, 10 anni sono tanti. Casa di Lego ha vinto, credo che non andasse neanche alle elementari quando io ho cominciato a presentare X Factor, no? Perché ha vinto adesso a 16 anni.
A 17, esatto, quindi era veramente una bimba.
Sì, allora sì, era in prima elementare. Insomma, è una bella fetta per me e per tutti quelli che hanno seguito per 10 anni questo programma. Ecco, siamo cresciuti tutti insieme.
No, però è vero, è stato veramente un campo comune di padri, figli, genitori e figli, quindi bella esperienza anche per questo. Emma Libera e tutti, Gallucci, ricordiamo che tutti i fondi saranno destinati all'associazione CAV, Centro di Aiuto ai Minori e alle Famiglie in Crisi. Ciao Alessandro, grazie davvero e buone feste.
Ciao, ciao, Matteo, ciao, un abbraccio.
Ciao, ciao, Alessandro.
Ciao, ciao, ciao.
Sto vivendo una crisi c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Sto vivendo una crisi è nell'aria ogni volta che mi sento solo. So che rimarrò distratto per un po'.
Matteo, abbiamo ascoltato Alessandro Cattelan, appunto, che ha realizzato questo libro con le parole della figlia. Il prossimo ospite invece è un amico, ha fatto un regalo ai nostri figli, che è stato quello di prendere le parole del padre, ridurre un libro che è stato un capolavoro e metterlo gratuitamente online
a disposizione.
L'ha chiamata una pozione magica per questa generazione. Si intitola La fine, il mio inizio, Redux. Il libro appunto di Tiziano Terzani, e lui è Folco Terzani che è qua con noi. Ciao Folco, buona domenica.
Ciao, ciao.
Ciao Folco, benvenuto.
Allora, diciamo subito che il sito da cui si può scaricare questa pozione magica, questa La fine è il mio inizio, Redux, è tizianoterzani.com. Folco, come mai questa scelta e soprattutto perché è una pozione magica?
Ma perché c'è proprio bisogno adesso di riflettere, no? Siamo tutti rinchiusi nelle nostre celle, in questo grande monastero comune, è il momento della riflessione, non dell'azione, per cui il momento della riflessione ci vuole uno stimolo. E in queste ultime parole di mio babbo prima di morire, no? Le sue ultime riflessioni sulla terra dopo aver girato il mondo, ho trovato proprio quello, una cosa estremamente attuale. Però per farlo più attuale ho tolto 60% del libro e ho lasciato proprio il succo del succo, cioè 175 pagine rivolte ai giovani, rivolte alla nuova generazione, che è quella a cui lui si rivolgeva, no? Lui era il vecchio che se ne andava, che parlava ai giovani che arrivavano per dare forza e coraggio.
Ma e infatti Folco, come diceva tuo padre, no? Il mondo di oggi forse ha proprio bisogno di ribelli spirituali.
Sì,
che ruolo possiamo avere noi padri nell'incentivare i nostri figli a questa pratica o a questa forma di autonomia, diciamo così?
Intanto bisogna crederci, no? Non si può credere in nient'altro che se non nei giovani. È per questo che mio babbo lasciava a me, che rappresentavo i giovani, alla nuova generazione, tutto quello che sa, eccotelo qui. Prendi questo, poi fai quello che vuoi, vai avanti, no? Però è importante proprio crederci in questa cosa. Secondo me è chiaro che, come tutte le generazioni di giovani, questi saranno bravissimi e saranno capacissimi di farlo. Però è bello anche avere questo dialogo fra i vecchi e i giovani, non uno contro l'altro. Ora bisogna ribilanciare tutti, i vecchi, i giovani, il maschile e il femminile. se il mondo era squilibrato, ora bisogna riequilibrare e riaggiustare questi equilibri. E in questo, la fine del mio inizio, ridotto, c'è proprio l'essenza di questo pensiero, l'equilibrio degli opposti e molto senso di tranquillità su come affrontare appunto la cosa che ormai ci ha preso tutto, che è la questione della la malattia, la morte, la nostra impermanenza, no?
Folco,
lui rifletteva proprio su di questo perché stava proprio morendo.
La fine è il mio inizio, è un libro del 2006 edito da Longanese, ricordiamo. Com'è stato 15 anni dopo rileggere le parole di tuo padre? Hai scoperto cose nuove, hai dato una rilettura diversa. Come l'hai vissuta dal punto di vista emotivo questo appunto riapproccio al libro?
Mi è sembrato, guarda, stranamente ancora molto più attuale del 2006. Nel senso che all'epoca, ti ricordi, il grande sconvolgimento che abbiamo tutto vissuto era l'11 settembre, no? Sì. Quello era il grande evento nelle nostre vite che mio babbo subito aveva chiamato questa è una grandissima occasione, no? Allora, pensiamo ad ora, questa è un'occasione molto più grande, perché se l'11 settembre era un'occasione di presa di coscienza collettiva, perché avevamo tutti per la prima volta visto in contemporanea un evento, l'avevamo solo visto alla televisione. Ora stiamo tutto il mondo vivendo lo stesso evento, la stessa paura, le stesse sensazioni di ansia e pensiero, la stessa riflessione sta avvenendo tutto in tutto il globo, siamo tutti fermi uguale e questo credo che non sia mai successo nella storia, per cui questa è una grandissima occasione per riflessione su cosa vogliamo fare con le nostre vite e col nostro futuro. E bisogna coglierla ora, non proprio nelle prossime settimane, perché poi dopo se riparte è già finito, no? Sicché ora è questo momento speciale, magico, per andare nel profondo, per cogliere quello stare fermi. E questo libro si è proprio voluto darlo gratuitamente per essere un piccolo contributo, così come i dottori danno il loro contributo e tutti danno loro, gli scrittori, il contributo di idee, uno stimolo a pensare profondo e semplicemente, specialmente rivolto ai giovani però, specialmente a forza alla nuova generazione, avanti e con coraggio creare un nuovo futuro.
Un regalo importante, lo ripeto, per i nostri figli. TizianoTerzani.com, questo è il sito da cui scaricare gratuitamente l'ebook La fine è il mio inizio, Redux. Ringraziamo Folco Terzani per essere stato qua con noi. Ciao Folco, buone feste.
Ciao Folco.
Noi ci fermiamo nel momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Il 2020 lentamente se ne sta andando e noi proveremo a chiuderlo nel migliore dei modi, raccontando le vostre storie. Questa volta però, allo speciale di Linee d'Ombra dell'ultimo dell'anno, le storie che racconteremo saranno tutte quelle che in questo 2020 non avete avuto modo, tempo o voglia di raccontare. Tutte le cose non dette. Tutte le cose che avete tenuto per voi, a causa della distanza dai vostri cari, a causa della solitudine o della paura. Nello speciale dell'ultimo dell'anno, dedichiamo un'ora intera, l'ultima ora di questo 2020, alle vostre storie e confessioni, che quest'anno così particolare non vi ha permesso di fare o di raccontare. Scegliete il modo che preferite per inviarcele, via mail a lineedombra@radio24.it oppure con un audio WhatsApp al 331-57-55-721. Sono Matteo Caccia e ci sentiamo alle 23 del 31 di dicembre qui su Radio 24 per chiudere questo 2020 esorcizzandolo nel modo che conosciamo meglio, raccontando tutte le cose non dette.
Padri Eterni.
Padri Eterni, è il momento di parlare di scuole, di scelta, appunto di iscrizione all'istituto superiore, lo ricordiamo tutto ciò dal 4 gennaio al 25 gennaio, mi piace farlo proprio in questa settimana dove mio figlio, che fa la quarta questa settimana, mi ha detto: papà, credo di aver sbagliato scuola.
Sono soddisfazioni.
Sì, è un po' tardino, adesso cerchiamo di rimediare, però insomma sono ripiombate nei mesi prima della scelta, no? Le cose che ci eravamo dette, le cose che avevamo visto, le scuole che avevamo visitato. Quest'anno le scuole non si possono appunto visitare, però Radio 24 ha organizzato degli open day molto particolari per voi e tutto ciò lo fa insieme a Maria Piera Ceci.
Gli open day di Radio 24. Più di uno studente su due in Italia dopo la terza media sceglie un liceo. Un trend in costante crescita, così come in costante crescita è il numero di chi sceglie in particolare il liceo scientifico. Pensate che più di uno studente su quattro, il 26,2% per l'esattezza, lo ha scelto lo scorso anno. O almeno ha scelto uno dei suoi indirizzi, che cominciano ad essere davvero parecchi e non tutti molto conosciuti. Esiste infatti l'opzione scienze applicate, il liceo sportivo, il liceo con curvatura biomedica, il liceo matematico, il liceo quadriennale. Allora, in questa puntata degli Open Day di Radio 24 conosciamo meglio il liceo scientifico e lo facciamo con Silvia Baldaccini, dirigente scolastica del liceo scientifico Enrico Sagnoletti di Sesto Fiorentino. Buongiorno!
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, cominciamo a raccontare le differenze fra liceo scientifico e l'opzione scienze applicate e poi a chi consiglierebbe questi due indirizzi.
Allora, il liceo scientifico ordinario ha un maggior bilanciamento tra le discipline dell'area umanistica e quelle scientifica. Nel liceo delle scienze applicate il numero di ore complessivo delle discipline scientifiche è superiore. Nelle scienze applicate c'è un particolare approfondimento delle scienze sperimentali, in particolare biologia, chimica, scienze della terra, per le quali sono previste 5 ore settimanali nel triennio, e l'informatica sostituisce il latino.
A chi consigliare questo percorso di studio? Perché insomma sappiamo che alle medie, no, gli insegnanti vanno un po' un tanto al chilo, cioè se hai un voto alto in matematica, allora, e sei bravo e studi abbastanza volentieri, vieni spedito al liceo scientifico, ma vogliamo sfatare qualche pregiudizio in tal senso?
Sì, allora, innanzitutto direi di scegliere il liceo scientifico ordinario se è un ragazzo o una ragazza interessato sicuramente alle materie scientifiche, ma per esempio anche appassionato di storia o di italiano, perché offre una formazione più trasversale. Invece direi, consiglierei un liceo delle scienze applicate a chi è interessato anche agli aspetti più applicativi e tecnologici. Poi direi che chi sceglie il liceo deve essere consapevole che gli attende un percorso lungo, perché lo sbocco naturale è poi l'università. Ma direi che occorrono più che altro curiosità e interesse per lo studio, quindi non è necessario essere particolarmente bravi o avere un voto, cioè il voto alto in matematica può essere una condizione né necessaria né sufficiente, direi, no? Ma bisogna essere appunto persone che sono in grado di mettersi in gioco, che è interessato per esempio a essere curioso, si pone domande su quello che accade intorno, si pone dei problemi ed ha interesse anche a risolverli.
Poi nel suo istituto esiste anche il liceo matematico, una delle novità degli ultimi anni. Cos'è? A chi consigliarlo? Ammesso di averne uno nella propria città, perché non credo che siano tantissimi.
No, ce ne sono abbastanza in varie regioni, ma non in tutte. Devo dire che in ogni scuola poi l'ha declinato in modo diverso. Si studiano i rapporti tra la matematica e le altre discipline, quindi matematica e musica, matematica e arte. Si sviluppano argomenti anche che solitamente non rientrano nel curriculum, quindi argomenti particolari, crittografia, modelli matematici in biomedicina, eccetera. I docenti dell'area umanistica hanno un approccio di tipo scientifico nell'insegnamento della lingua e viene riconosciuta la centralità dell'educazione linguistica.
E poi non mi ha detto una cosa che invece io reputo importante, forse lo è per le famiglie che sono all'ascolto, consente l'esonero dal test d'ingresso per l'accesso ai corsi di laurea in scienze matematiche, fisiche e naturali. Siccome questi test d'ingresso stanno diventando un po' un incubo, questa è una buona cosa, insomma, è un vantaggio ulteriore per chi sceglie il liceo matematico. Ecco, ma tornando invece al liceo scientifico più in generale, quali sono gli sbocchi dopo il diploma? L'abbiamo già detto, sicuramente la scelta universitaria è quella più frequente, ma quali sono le scelte dei suoi ragazzi in uscita, cioè quali facoltà?
Allora, devo dire che i nostri ragazzi scelgono veramente nella stragrande maggioranza l'area scientifica, quindi matematica, fisica, chimica, biologia, l'area tecnologica, quindi ingegneria, architettura, agraria, eccetera, l'area biomedica.
Nel suo istituto però è presente anche il liceo delle scienze umane e il liceo delle scienze umane potenziato, cioè con storia dell'arte dal primo anno. Non abbiamo dedicato una puntata specifica al liceo delle scienze umane, quindi ci riassuma qual è la bellezza di questa scuola e a chi suggerirla?
Allora, io direi, la suggerisco ai ragazzi e alle ragazze che sono interessati allo studio della mente, dei comportamenti dell'uomo, diciamo alle complessità delle relazioni umane, sociali, perché la disciplina di indirizzo è scienze umane, appunto, che racchiude in scienze, pedagogia, psicologia, sociologia e antropologia. Direi ragazzi e ragazze che sono interessati, per esempio, a capire, a decodificare il proprio contesto, no? La propria realtà, per esempio interessati al tema della diversità in ogni suo aspetto, ma anche per esempio che sono interessati ai fenomeni interculturali.
Al liceo delle scienze umane sono più ragazze, invece al liceo scientifico di solito sono più maschi. È ancora così? È un'indicazione che possiamo condividere con gli ascoltatori?
Direi purtroppo è così, non so, forse è un fatto culturale o forse non so, però effettivamente è ancora così.
Lei che di ragazzi ne vede tanti e anche di famiglie, qual è l'errore che i genitori devono assolutamente evitare in questa fase?
Allora io direi sono due, se posso. Allora, uno, assecondare i figli nella scelta quando scelgono una scuola solo per stare insieme al proprio compagno, all'amico più caro, quindi bisogna stimolarli a conoscere nuovi compagni, farsi nuove amicizie. Questo è il primo. Il secondo, evitare di obbligarli, diciamo, a seguire una scelta che sia la nostra, diciamo, che segua la nostra ambizione, senza tener conto delle attitudini e degli interessi dei figli.
Grazie a Silvia Baldaccini, dirigente scolastica del liceo scientifico Enrico Stagnoletti di Sesto Fiorentino. Buona giornata.
Grazie anche a voi.
Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Gli Open Day di Radio 24 torneranno la prossima settimana. Un grazie a Laura Faggin, oggi in assistenza, a Carmelo Lauricella, la parte tecnica, Danilo Di Trani, che con noi ha scritto la puntata. Radio24.it, il nostro sito, oppure ci trovate via email padreterni@radio24.it se volete contattare la redazione, o ancora sulle nostre pagine di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24. Ciao Matteo, buona settimana.
Ciao Fede, io per sicurezza mi fermerò qui fino a domenica prossima.
Ottima scelta, l'appuntamento a domenica, come sempre, alle 11. Ciao!